Oggi, nella rubrica Trasfeminonda di Radio Sona, vi proponiamo un bellissimo racconto di Alice Walker, attivista femminista americana, intitolato Am I Blue? Il racconto incomincia con queste parole. Per circa 3 anni, il mio compagno ed io affittammo una piccola casa in campagna, ai margini di una vasta prateria che pareva correre dalla fine del nostro impiantito diritto alle montagne. Le montagne, tuttavia, erano abbastanza lontane e tra noi e loro c'era, di fatto, una città. Era uno dei molti piacevoli aspetti della casa che non ci si rendesse mai veramente conto di ciò. Era una casa dalle molte finestre, ampie, lunghe, quasi dal pavimento al soffitto nel soggiorno, che si affacciava sui prati. E fu da una di queste finestre che vidi per la prima volta il nostro più immediato vicino, un grande cavallo bianco che brucava erba, agitava la criniera e vagava qua e là, non sull'intera prateria, che si estendeva ben oltre la vista della casa, ma sui circa 5 acri cintati che confinavano con i nostri. Venni presto a sapere che il cavallo, il cui nome era Blue, apparteneva a un uomo che viveva in un'altra città, ma era a pensione dai nostri vicini. Di tanto in tanto si poteva vedere uno dei loro figli, di solito un robusto teenager, ma a volte una ragazza o un ragazzo molto più giovani, in groppa a Blue. Apparivano nel prato, si arrampicavano sul suo dorso, cavalcavano furiosamente per 10 o 15 minuti, poi smontavano, gli davano una pacca sul fianco e non si rivedevano per un mese o anche più. Sul nostro terreno c'erano molti meli, tra cui uno vicino allo steccato che Blue poteva quasi raggiungere. Noi prendemmo presto l'abitudine di dargli delle mele che egli apprezzava, specialmente perché in piena estate le erbe della prateria, così verdi e succulente fin da gennaio, erano secche per mancanza di pioggia e Blue si aggirava qua e là masticando di malavoglia gli steli avvizziti. Talvolta se ne restava immobile proprio accanto al melo e quando uno di noi usciva, nitriva, sbuffava forte o scalpitava. Ciò significava naturalmente che voleva una mela subito. Era così bello staccare qualche frutto o raccogliere quelli caduti a terra durante la notte e avvicinarli pazientemente, uno per uno, alla sua larga bocca dai grandi denti. Mi emozionavo come una bambina davanti alle sue scure labbra flessibili, agli enormi denti quadrati che masticavano le mele, torsolo e tutto, con tanta decisione, e alla sua alta, possente enormità, accanto alla quale mi sentivo davvero minuta. Ero impreparata all'espressione degli occhi di Blue. Blue era solo. Blue era terribilmente solo e annoiato. Non mi meravigliavo affatto che fosse così. 5 acri da percorrere in solitudine, senza sosta, anche nella più bella delle praterie, e la sua lo era, non possono fornire molti avvenimenti interessanti. E una volta che alla stagione piovosa seguiva quella asciutta, era praticamente tutto. No, io mi meravigliavo di aver dimenticato che umani e non umani possono comunicare molto bene. Se siamo cresciuti da bambini in mezzo agli animali, lo diamo per scontato. Da adulti non ricordiamo più. Ma essi lo fanno e in genere sono ignorati. Dopo aver dato a Blue le mele, me ne ritornavo in casa sapendo che mi osservava. Non sarebbero dunque arrivate altre mele? Sarebbe stato quello l'unico passatempo della giornata? Il figlio del mio compagno aveva deciso di imparare a fare una coperta. Lavoravamo in silenzio ai nostri rispettivi riquadri e io pensavo. Pensavo alla schiavitù, ai bambini bianchi che erano allevati da gente nera, che ricevevano il primo incondizionato amore da donne nere e poi, intorno ai 12 anni, si sentivano dire che dovevano dimenticare i profondi livelli di comunicazione conosciuto con mommy. Più tardi sarebbero stati capaci di dire in tutta tranquillità: la mia vecchia mamma è stata venduta ad un'altra famiglia. Più tardi ancora, anni dopo, un uomo o una donna bianchi avrebbero detto: non riesco a capire questi negri, questi neri, che cosa vogliono? Sono così diversi da noi. Pensavo agli indiani, che, visti come animali dai coloni, non consideravano tale paragone un complimento. E alle migliaia di americani che sposano giapponesi, coreane, filippine e altre donne straniere e a quanto felici dicono di essere, beati, finché le loro mogli non imparano l'inglese e i matrimoni cominciano a sgretolarsi. che cosa avevano visto negli occhi delle loro spose. Evidentemente solo il riflesso di se stessi. Pensavo all'insofferenza della società nei confronti dei giovani. Forse i figli hanno ascoltato a lungo la musica degli oppressi, al cui suono danzavano i loro genitori prima che essi nascessero, con le sue appassionate ma sommesse richieste di disponibilità ed amore, e si sono domandati perché i genitori non l'abbiano più sentita.
But now the sad and lonely one, Lord, if was I gay till today. Now he's gone and we're through.
Non so per quanto tempo Blue avesse abitato i suoi 5 splendidi, noiosi acri prima che noi entrassimo in quella casa. Un anno dopo il nostro arrivo, e noi avevamo anche viaggiato in altre vallate, in altre città, altri mondi, era ancora là. Ma allora, durante il nostro secondo anno nella casa, qualcosa accadde nella vita di Blue. Una mattina, guardando dalla finestra la nebbia che si stendeva come un nastro sulla prateria, vidi un secondo cavallo. Un cavallo bruno, all'altro estremo del campo di Blue. Blue ne era spaventato e per diversi giorni non fece alcun tentativo di avvicinarglisi. Noi ce ne andammo per una settimana. Quando tornammo, Blue si era deciso a fare amicizia e i due cavalli passeggiavano o galoppavano insieme. Blue non veniva più così spesso nell'angolo disteccato sotto il melo. Quando lo faceva, portando con sé la sua nuova amica, c'era uno sguardo diverso nei suoi occhi. Uno sguardo di indipendenza, di padronanza di sé, di inalienabile cavallitudine. Alla fine la sua amica rimase incinta. Per mesi e mesi, tra me e i cavalli, mi parve esistesse un mutuo sentimento di giustizia, di pace. Davo mele ad entrambi. Lo sguardo negli occhi di Blue esprimeva uno sfrontato senso di ineluttabilità. Ma non durò per sempre. Un giorno, dopo un giro in città, uscì per dare delle mele a Blue. Era in attesa, o così pensavo, anche se non sotto l'albero. Quando lo scossi e balzai indietro per evitare la doccia di mele, non si mosse. Gliene portai alcune. Riuscii a sboncocellarne una metà, il resto lo lasciò cadere a terra. Non avevo il coraggio di guardarlo negli occhi. Avevo naturalmente notato che Brown, la sua compagna, non c'era più, ma alla fine lo feci. Se io fossi nata in schiavitù e il mio compagno fosse stato venduto e ucciso, i miei occhi avrebbero avuto quell'espressione. I figli dei vicini mi spiegarono che la compagna di Blue era stata messa con lui, la stessa espressione che avevo notato gli anziani usavano quando parlavano di un'antenata che durante la schiavitù era stata ingravidata dal suo proprietario, in modo che potessero accoppiarsi e che lei concepisse. Dato che la cosa era conclusa, lei era stata riportata al suo proprietario da qualche altra parte. Blue era come una persona impazzita. Blue era, per me, una persona impazzita. Galoppava furiosamente come se lo cavalcassero, su e giù per i suoi splendidi 5 acri. Nitriva fino a non poterne più. Squarciava il terreno con gli zoccoli, dava testate all'unico albero che gli offriva riparo. Guardava senza sosta verso la strada lungo la quale la sua compagna se n'era andata. E poi, di tanto in tanto, quando veniva per le mele o quando gliele portavo io, mi fissava. Era uno sguardo così penetrante, così pieno di angoscia, uno sguardo così umano, che io quasi ridevo, ero troppo triste per piangere, all'idea che ci sia gente che non sa che gli animali soffrono, gente come me che ha dimenticato e ogni giorno dimentica tutto ciò che gli animali tentano di dirci. Ci sono persone che non hanno mai, neppure una volta, preso in considerazione i diritti degli animali. Quelli cui è stato insegnato che gli animali in realtà vogliono essere usati e sfruttati da noi, così come i bambini amano essere spaventati o le donne amano essere mutilate e violentate. Essi sono i discendenti di coloro che in tutta onestà, poiché qualcuno glielo aveva insegnato, pensavano: le donne non sono capaci di ragionare e i negri non si stancano mai. Ma la cosa più impressionante era che nei grandi occhi scuri di blu c'era uno sguardo nuovo, più doloroso dell'espressione della disperazione. Uno sguardo di disgusto per gli esseri umani, per la vita. Lo sguardo dell'odio. Ed era strano ciò che lo sguardo dell'odio produceva. Gli dava per la prima volta l'aspetto di una bestia. E ciò che significava era che egli aveva innalzato una barriera per proteggersi da altre violenze. Tutte le mele del mondo non avrebbero cambiato questo fatto. E così blu rimase, uno splendido elemento del nostro paesaggio, così sereno a vedersi dalla finestra, bianco contro il verde dell'erba. Una volta venne a trovarci un amico che, guardando il rilassante panorama, disse: «Non poteva mancare un cavallo bianco, l'immagine stessa della libertà». E io pensai: «Sì, gli animali sono costretti a diventare per noi nient'altro che immagini di ciò che una volta così meravigliosamente esprimevano». E noi beviamo latte da cartoni che mostrano mucche contente, della cui vera vita non vogliamo sapere nulla. Mangiamo uova e cosce di galline felici e mastichiamo hamburger pubblicizzati da bravi tori che sembrano richiedere il proprio destino. Parlando di libertà e di giustizia per tutti, nel futuro ci sedemmo a mangiare bistecche. Sto mangiando miseria, pensai, mentre prendevo il primo boccone e lo sputai.